Ciao cari amici, mentre la propaganda ucraina e anche quella occidentale si dedica alla diffusione dell'informazione su abbattimenti degli aerei russi, abbattimenti che non avvengono in realtà e che probabilmente il frutto di qualche immaginazione, di fantasie di vari propagandisti. Poi in realtà ci sono le tematiche molto importanti che rimangono senza attenzione, che nessuno per qualche motivo vuole approfondire, ovviamente perché l'approfondimento e l'analisi di queste tematiche metterebbe in cattiva luce ciò che avviene adesso in Ucraina, la preparazione dell'esercito ucraino e anche tutti gli sforzi occidentali per mantenere questo paese ormai fallito in tutti i sensi. E io adesso mi riferisco al progetto del fornimento degli aerei F-16 all'Ucraina. Purtroppo avviene così che l'Occidente, quando promette qualche super arma all'Ucraina, la stessa promessa e stessi discorsi che si creano attorno a questa promessa, discorsi che vengono portati avanti da vari analisti, vari esperti, vari giornalisti. Questa notizia o notizie diventano già di per sé una forma di combattimento nel campo di scontro dell'informazione attorno alla guerra. E quindi noi vediamo che mentre la stessa arma non è ancora stata trasferita, e così è accaduto, cari amici, qua io vi voglio dire, gli F-16 non sono diversi da cari Leopard, da sistemi anticarro Javelin oppure dai droni turchi Bayraktar. È stata stessa dinamica attorno a tutti questi armamenti. La notizia del fornimento di questi armamenti all'Ucraina diventa per un lungo periodo l'arma principale della propaganda che ovviamente fa parte del sistema propagandistico occidentale e anche ucraino. E poi non ha importanza se questa arma ha avuto dei buoni riscontri nell'ambito operativo oppure ha completamente fallito nell'ambito operativo. Tra l'altro, la seconda variante è quella più verificata in prima linea con tutte le armi occidentali. Io vi ricordo che a partire da primi armamenti che dovevano essere forniti all'Ucraina, la propaganda occidentale ha creato una tale ridondanza bellicistica, entusiastica, che sembrava che con l'arrivo di semplici sistemi di antiaerea, dei missili, tra l'altro vecchi, prodotti ancora negli anni 70-80 del secolo scorso, oppure dei droni turchi o di altre produzioni, droni tedeschi, britannici, come ad esempio i droni navali britannici, sembrava che con l'arrivo dei droni navali britannici, i russi devono prendere le valigie e scappare dalla Crimea perché, oddio, è arrivata questa temibile, terribile arma davanti alla quale tutti noi ci pieghiamo e pur di evitare la morte certa, scappiamo via da questa penisola. Assolutamente no, non è avvenuto niente del genere, anzi, i russi dimostrano di essere in grado di distruggere questi droni, Lo stesso è avvenuto con i carri armati, Leopard, adesso abbiamo visto la stessa cosa con gli Abrams, tra l'altro l'altro giorno i russi hanno demolito l'ennesimo carro armato Abrams, nonostante il fatto che questo carro era anche modificato dagli ucraini, perché cari amici, voi dovete sapere anche questi dettagli che di solito i giornalisti occidentali non vi raccontano, vari esperti occidentali cercano di nascondere questi dettagli, ma sono molto importanti per far capire in che condizioni fanno la guerra i diversi sistemi di guerra occidentali. I carri armati Abrams, così come sono stati trasferiti in Ucraina, hanno dimostrato di non essere in grado non solo di agire in prima linea, cari amici. Il carro armato Abrams, così com'è, viene trasferito dagli Stati Uniti d'America, non è in grado di anche avvicinarsi alla prima linea. I russi lo distruggono, la gran parte dei carri che sono stati distrutti durante il tentativo di avvicinamento alla prima linea, ancora prima di iniziare una vera e propria attività operativa. Questi carri armati sono stati distrutti mentre si avvicinavano al posto dal quale loro dovevano iniziare a agire contro i russi. Perché questo avveniva soprattutto nelle prime settimane? Perché carri armati statunitensi, cari amici, non sono dotati di moderni sistemi di protezione da tutte queste tipologie di armi che ormai fanno parte della guerra moderna. Questo indica che l'esercito statunitense non è per niente pronto a un nuovo livello di guerra, a una nuova tipologia di guerra che sta avvenendo. Loro mandano agli ucraini ovviamente i scarti della loro produzione bellica, e su questo io sono più che sicuro, perché non è che loro mandano agli ucraini i modelli nuovi, varianti nuovi dei loro carri armati. Stessi americani hanno detto che manderanno agli ucraini modelli limitati, perché giustamente capiscono che i russi prendono questi carri armati, ciò che noi abbiamo visto, i russi li hanno già conquistato diversi e alcuni anche abbastanza in condizioni, diciamo, ottime per poter essere riutilizzati, e questo non va bene per un esercito come statunitense, perché quando la tua tecnologia finisce nelle mani del nemico, la prima cosa che il nemico fa, la studia e inventa i metodi per colpire meglio i tuoi mezzi. Per questo motivo i carri armati statunitensi vengono diciamo rielaborati adesso in Ucraina. Principalmente su questi carri viene installata la griglia antidrone, una specie di copertura che copre la torretta del carro da droni FPV russi. Attorno al bordo viene installato una particolare griglia che che evita perforazione da colpi cumulativi. In pratica, quando colpo cumulativo colpisce la griglia, parte l'effetto cumulativo senza toccare la blindatura, e questo evita che la blindatura viene perforata, perché normalmente colpo cumulativo, come voi tutti sapete, anche sistemi tandem oppure altri sistemi, perché i colpi cumulativi hanno sistemi diversi. Stesso sistema di perforazione di vecchio tipo ancora della Seconda Guerra Mondiale, che i russi tra l'altro utilizzano ancora oggi con certa audacia, che si chiamano in Russia si chiama Podkalibrny Patron, per i cannoni leggeri anticarro. Si tratta di un colpo, si chiama sottocalibro, in pratica un colpo che viene sparato attraverso un cannone di calibro più grande, dove c'è la matrice che avvolge un proiettile più piccolo, e questo proiettile viene lanciato proprio per raggiungere massima potenza e colpire con estrema efficacia la blindatura. Diciamo che gli ucraini cercano di proteggere in tutti i modi questi carri e montano anche i sistemi vecchi sovietici, i sistemi di difesa dinamica sovietica che si chiama Kantakhtadin, che è stata elaborata durante la guerra in Afghanistan negli anni 70. Già negli anni 70 la sperimentavano attivamente in Afghanistan, negli anni 80 è diventata, diciamo, prima era segreta. Poi negli anni 80 hanno iniziato apertamente produzione di questo sistema e fornimento di questo sistema in massa nell'esercito, quindi tutti i carri armati a partire dal 1985 fino alla fine dell'esistenza dell'Unione Sovietica, tutti i carri armati sovietici sono stati dotati di questo sistema, era prodotto in massa. In pratica si tratta di un sistema di difesa attiva, sono delle scatole di metallo che servono per prevenire il colpo al carro da parte del sistema di razzi guidati, non guidati, sistemi anticarro di diversi tipi, soprattutto con testate cumulative. E oggi moderni carri statunitensi per essere difesi da moderne armi russi vengono dotati da questi vecchi sistemi sovietici. Immaginate la situazione in prima linea. Ovviamente io vi racconto tutto questo per farvi capire che le armi occidentali sono stati sfruttati ampiamente dalla propaganda occidentale come soprattutto arma psicologica. Loro speravano davvero spaventare i russi con carri armati Leopard, con sistemi di lancio multiplo HIMARS, con i missili e così via. E stessa cosa sta accadendo adesso attorno all'aereo F-16. Si parla talmente tanto di questo aereo e con tanto entusiasmo, come se certi giornalisti, esperti o diciamo entusiasti della NATO hanno già vinto la guerra. Lo sanno già il futuro, cioè loro sanno già che con l'arrivo di questi aerei l'Ucraina diventerà invincibile, la Russia perderà la guerra, quindi si arriverà a una vittoria fulminante e l'esercito russo crollerà. E io ho notato, soprattutto negli ultimi mesi, una retorica sempre più pericolosa soprattutto per gli ucraini, che mette in secondo piano le tematiche molto importanti per l'esercito ucraino, ad esempio la necessità di rafforzamento delle linee difensive. Ucraina ha bisogno disperatamente delle linee difensive. Se io fosse stato all'interno di qualche ufficio del comando ucraino, la prima cosa a cui io mi sarei dedicato è alla disperata e velocissima creazione delle vere e proprie linee difensive. Quando io parlo della linea difensiva, amici, io intendo delle zone larghe da 5 a 20 km dove vengono esposte le strutture combinate, strutture fisse e anche strutture mobili, le posizioni rinforzate. Quindi tutto quello che i russi hanno fatto sulla linea Surovikin. Denti di drago, però fatti come Dio comanda, non come hanno fatto gli ucraini, sprecando cemento e rubando i soldi stanziati dall'Occidente, creando tantissimi triangoli di cemento che non servono a niente, che non sono neanche predisposti per essere ancorati al terreno. Questo significa che un qualsiasi gruppo corazzato manda avanti sotto copertura di artiglieria e di aerei. I carri con traini davanti, con traini antimine, e questi semplicemente passano e fanno i varchi, spostano questi triangoli di cemento perché non sono ancorati né tra di loro né sul terreno. E questa è una cosa gravissima. Ma gli ucraini non li hanno neanche disposti nei campi. Li hanno buttati semplicemente ammucchiati in varie zone basse, sono abbandonati là. Quindi io mi concentrerei innanzitutto sulla costruzione delle prime linee, poi la logistica. La logistica ucraina, cari amici, è carente, non funziona. Non funziona in nessuna delle sue fasi. Le fasi profonde sul territorio dell'Ucraina abbiamo visto, i russi non hanno alcuna difficoltà di colpire i snodi ferroviari, i russi riescono a colpire i magazzini delle munizioni, i russi colpiscono i piccole officine di riparazione dei mezzi, i russi colpiscono gli aeroporti militari, i russi colpiscono le zone dove si trovano i punti temporanei della concentrazione e di permanenza del personale militare ucraino. Quindi la logistica ucraina è pessima. Io non parlo della logistica in prima linea. Questa in alcuni settori, cari amici, non è in grado semplicemente di rifornire materiale necessario per la sopravvivenza. Io non dico rifornire materiale per un lavoro qualitativo di controffensiva, offensiva, controbatterie e così via. Ma dategli almeno possibilità di non morire, di non crepare in questa prima linea perché sono stati colpiti con una ferita leggera e muoiono lì dissanguati perché la logistica non è in grado di riportare un militare ferito entro 6 ore, neanche 6 ore è già tanto, ma comunque entro 6 ore. La logistica media dovrebbe essere in grado di riportare il militare ferito. Secondo la statistica, di qualsiasi esercito moderno, con l'utilizzo di mine antiuomo, mine, sganciate, bombe sganciate, perdonatemi, dai droni, i fucili di, diversi calibri, come ad esempio 7,62 e 5,53 o 5,45 sovietici russi. Questi tipi di armi causano molte ferite non mortali, ma ferite pericolose a lungo termine. Questi tipi di armi sono stati creati appositamente per rendere sempre più difficile il lavoro della logistica e quindi la logistica nella guerra moderna deve trovare i modi per superare queste difficoltà. Perché quando sei colpito con un calibro, come ad esempio avevano la gran parte delle armi durante la prima guerra mondiale, un 7,62 lanciato con un fucile oppure con una mitragliatrice, questa ti spacca il costato, 3-10 minuti sei morto. Oppure ti stacca il braccio, perché la palla del genere, una palla da 7,62, soprattutto se ha un'anima in piombo, si trasforma in una sega che ti stacca la gamba oppure il braccio. Con queste ferite in prima linea, il militare non sopravvive. Lui normalmente muore se non viene subito eseguita l'operazione, se non vengono chiusi le arterie, se non viene dato tutto il necessario sostegno, l'uomo muore. Con un calibro leggero, come 5,45, 5,53 NATO, oppure i frammenti di bombe che vengono utilizzati oggi ampiamente sganciati dai droni. Queste cose creano le ferite leggere che diventano gravi a lungo termine. Se un militare aspetta troppo tempo, gente muore dissanguata semplicemente. E qua la logistica deve funzionare bene. Devono essere strutturati diversi percorsi per arrivare alla prima linea. Percorsi devono essere coperti dall'artiglieria, dall'aviazione. Vengono utilizzati diversi mezzi. Se non ci sono le macchine, utilizzati i robot. Se non ci sono i robot, utilizzati i trasportatori cingolati blindati. Ci sono diversi modi per eseguire la logistica. Quando logistica non è in grado di recuperare l'uomo ferito con ferite leggere da prima linea entro 6 ore, quest'uomo muore. Muore perché semplicemente perde sangue. Sangue, se non eseguito un intervento chirurgico, soprattutto la ferita è sporca, all'interno della ferita ci sono gli elementi che provocano questo sanguinamento. Tutto questo porta alla morte e la logistica ucraina ha dimostrato di non essere in grado di mantenere il livello attuale dei combattimenti. Per questo adesso anche nell'esercito ucraino ci sono questi attriti tra militari che si trovano in prima linea e quelli che devono svolgere i loro compiti nelle retrovie. E ovviamente ci sono altre cose ai quali io mi farei attenzione, oltre alla logistica, oltre alle linee difensive, anche modo di fare la rotazione dei reparti. Adesso c'è mancanza di manodopera. Questo significa che molti militari inesperti arrivano in prima linea. Bisogna addestrare. Io, ad esempio, farei un sistema intelligente di addestramento come si faceva in Russia durante la guerra cecenia, in Cecenia, addestramento che viene svolto seguendo diversi passaggi, non un addestramento unico come si faceva, non so, corso del militare che dura 3 mesi, per dire, no, viene creato un progetto speciale, di base ti insegnano all'inizio come non morire, cioè ti insegnano la base di medicina tattica e ti insegnano come funzionano gli armamenti in generale, anche per capire, per non spaventarsi durante le esplosioni o durante tiro nelle condizioni di uno scontro a fuoco, di una battaglia diretta. Poi dopo, secondo step, già ti stanno integrando magari nella direzione di combattimento, dove tu inizi a lavorare per 1 o 2 settimane con militari operativi e piano piano poi entro 2 mesi ti trasferiscono in prima linea e tu, a parte che sei già pronto mentalmente, perché tu hai già visto la gente che ha fatto la guerra, tu hai già sentito le storie, ti hanno già raccontato, spiegato come funziona, hai imparato le armi, armamenti, sai, conosci già medicina tattica, conosci qualcosa di strategia, capisci come funziona diciamo, il reparto in prima linea, come si fanno turni di guardie, cosa si fa durante il bombardamento e così via. E tu dopo 2 mesi sei integrato nella prima linea, cominci la tua esperienza operativa con già un bagaglio di informazioni importanti alla schiena. Non si può fare come fanno oggi gli ucraini, prendere, sequestrare una persona per strada che che è stato mandato dalla mamma a comprare pane nel negozio, e dopo 3 mesi questo si ritrova con un vecchio casco sulla testa, dal quale ancora non è stato lavato il sangue del soldato che è stato ammazzato con questo casco 2 settimane prima, con un'arma che lui non conosce, che guarda nella direzione del nemico dal quale non sa cosa aspettare, arriva primo bombardamento, questo si caga addosso, perdonatemi, si arrende oppure muore. Perché? Perché non è stato addestrato. Io mi concentrerei su questa cosa, invece niente, l'esercito ucraino, specialisti ucraini su cosa si concentrano? Sulle favole dedicate a F-16. E la realtà invece sull'F-16, io ho scritto in mio recente approfondimento che ho condiviso con i miei abbonati sul mio canale privato Telegram. Adesso vi leggo una parte, così magari giusto per farvi capire alcune cose dedicate al tema dell'F-16 che non vengono raccontate dal nostro mainstream, dai nostri propagandisti occidentali, ma sono gli elementi sui quali io vi invito di ragionare. La mancanza di piloti addestrati ostacola seriamente il funzionamento delle nuove macchine. L'addestramento dei piloti richiede tempo e risorse che attualmente mancano all'Ucraina. In Ucraina c'è una terribile carenza di personale e questi velivoli vengono trasferiti solo come pacchetto con l'F-16. Il compito del personale occidentale sugli aerei occidentali è quello di contrastare i bombardamenti sulle postazioni delle forze armate ucraine e dare la caccia agli aerei russi. Allo stesso tempo, ex piloti militari statunitensi ed europei hanno precedentemente espresso il desiderio di pilotare jet da combattimento in ucraino, il che non esclude la possibilità che siano proprio loro a operare nei primi mesi sul territorio dell'Ucraina all'interno degli aerei F-16. Secondo quanto è dichiarato dalle autorità occidentali, il primo lotto di F-16 sarà piccolo. Gli aerei saranno utilizzati punto per punto e non saranno immagazzinati in Ucraina, anche se ufficialmente sarà dichiarato ovviamente il contrario. Tuttavia, in precedenza le autorità ucraine hanno riferito che sono stati costruiti hangar sotterranei per gli aerei da combattimento nell'Ucraina occidentale e centrale, con decolli previsti per lo più dalle autostrade, motivo per cui Kiev non è preoccupata per gli attacchi ai grandi campi di aviazione militare avvenuti negli ultimi mesi. È importante rendersi conto che ogni missione di F-16 da un aeroporto ucraino sarà vista come una minaccia diretta a cui i russi potranno rispondere prontamente. Ciò richiede maggiori mezzi di difesa aerea e antiaerea in prima linea nelle retrovie che l'Ucraina non ha e difficilmente avrà nel futuro. L'Occidente continua a rifornire di armi all'Ucraina nel tentativo di usarla come strumento di pressione sulla Russia ancora a lungo. Le consegne di F-16 e di altri sistemi di arma dimostrano l'intenzione dell'Occidente di prolungare il conflitto e di indebolire la Russia in tutti gli aspetti. Tuttavia, questi tentativi non possono rimanere senza risposta. La Russia è obbligata a difendere i propri interessi e la propria integrità territoriale con tutti i mezzi a disposizione. L'Occidente sta cercando di nascondere il suo coinvolgimento diretto nel conflitto, inviando i suoi specialisti militari sotto le spoglie del personale ucraino, ma questo non cambia l'essenza di ciò che sta accadendo. I russi hanno già dimostrato che l'arrivo degli aerei F-16 sul territorio ucraino sarà immediatamente contrastato dalle misure adeguate, dato che nelle ultime settimane hanno bombardato pesantemente 2 aeroporti militari sul territorio ucraino solo perché sul loro base sono state preparate le strutture per ospitare gli aerei della NATO. Questa, cari amici, è la mia valutazione di ciò che succede. Quindi, attorno agli aerei F-16, come attorno a tutte le armi occidentali che sono stati portati in Ucraina, si crea una ampia narrazione bellicista e vittoriosa, quando invece in realtà si tratta dell'ennesima arma difficile, problematica da applicare. Abbiamo già visto che i russi sono in grado di contrastare gli aerei ucraini di produzione sovietica, figuriamoci se non saranno capaci di farlo con gli aerei dei sistemi della NATO. E noi vediamo che l'Occidente allunga la consegna degli F-16 perché attualmente preferisce di utilizzare quest'arma come un sistema di influenza diciamo psicologica, anche se con i russi ormai abbiamo visto che queste influenze non funzionano. I russi non hanno timore delle armi occidentali e delle armi della NATO. Unica cosa è che possono semplicemente diciamo costringere i russi a applicare certe dinamiche alle loro operazioni e questo magari sarà per i russi costerà un po' di più nei termini di sostegno economico delle operazioni e così via. Però è troppo a mio avviso poco saggio sperare che con gli F-16 cambierà in maniera importante la situazione in prima linea e in grande linea in questa guerra. I russi hanno dimostrato che loro sono in grado di controllare la situazione con poche forze e anche con la strategia abbastanza intelligente. Vedremo se gli aerei F-16 in qualche modo potranno creare dei seri danni per i russi, io non credo. Comunque, amici, questa è la mia opinione. Io vi invito di approfondire varie notizie che io pubblico sul mio canale privato Telegram. Voi non troverete queste notizie, queste informazioni, queste analisi su altre piattaforme perché purtroppo in Occidente, soprattutto in Italia, noi viviamo sotto una costante pressione della propaganda filoatlantista e molte informazioni semplicemente non vengono raccontate dai giornalisti italiani e dal mainstream. Quindi io vi invito di fare abbonamento al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Ormai questo argomento ci riguarda tutti, siamo tutti in un modo o nell'altro coinvolti in questo conflitto, direttamente o indirettamente. È molto importante sapere e conoscere le origini di situazioni che in qualche modo ormai fanno parte della nostra vita, quindi io vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. E vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime informazioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.